dunque la prossima legatrice che è Ivetta Agostini della Cloud Security Alliance. Ivetta.
Salve, buongiorno. Io sono Marco Ivetta Agostini, cofondatrice e attuale segretario di CSA Italy, che è il capitolo italiano della Cloud Security Alliance. E quest'oggi avrei voluto parlarvi di argomenti più tecnici. Il problema è che leggendo il call for paper mi sono leggermente girate le scatole, ed è un eufemismo. Ero proprio molto molto arrabbiata. Allora, in realtà la prima reazione è stata questa, un facepalm galattico, perché trovo che sia indecoroso che si critichi il cloud senza conoscerlo, e soprattutto per alcune delle affermazioni che ci sono nel call for paper. Ed è la ragione per cui io di solito parlo a braccio, ma questa volta mi sono fatta dei punti, perché vorrei commentare punto per punto le cose che secondo me sono più inaccettabili. E allora andiamo a iniziare. Scusate, non so se sì, è più o meno visualizzata recentemente. Questa è una foto, un'elaborazione dei dati RGP delle tabelle di routing dell'internet, fatta nel 2015, e rappresenta abbastanza bene come è fatta più o meno l'internet dal punto di vista dei flussi di trasmissione dei dati. Perché vi mostro questa bellissima, coloratissima immagine? Perché nel call for papers si inizia con l'avvento del cloud, ha confermato i timori espressi sulla perdita di privacy, di identità digitale, mi raccomando, tono da tregenda, perché bisogna spaventare le persone. E sta anche producendo un effetto imprevisto, la perdita della rete. No, evidentemente no, la rete sta benissimo, sta molto bene, sta così bene che oltre agli umani si stanno aggiungendo anche i device. Per cui adesso non ci sono più soltanto connessioni tra diversi server, tra persone che stanno in diversi continenti che si possono parlare, ma ci sono anche un sacco di oggetti più disparati che si parlano. È un bene? È un male? Beh, di certo c'è. Di certo contribuisce al benessere della rete, di certo contribuisce all'espansione della rete. I discorsi della rete e sul fatto che sia bene o male riguardano il digital divide. Riguarda il fatto che l'accesso alla rete, alla possibilità di connettersi, alla possibilità di accedere ai servizi online, è limitata a poche fasce di popolazione. Non guardiamo soltanto il nostro piccolo orticello, guardiamolo come problema globale, perché la rete è una infrastruttura globale. Attualmente soltanto i privilegiati possono accedere a vaste quantità di banda, che sono quelle necessarie per poter vedersi un film in streaming, per potersi ascoltare un concerto live, per poter far transitare grandi quantità, per esempio, di dati per un disaster recovery, facendoli fluttuare tra le varie nuvole, tra i vari cloud, per esempio. Però non è colpa del cloud se la rete non sta bene da questo punto di vista, e non c'entra proprio niente nel cloud questa cosa, è una questione infrastrutturale, è una questione che si governa con la politica, che si governa ad alto livello, non c'entra niente il cloud su questo. Anzi, la rete che sta bene fa bene il cloud, perché ci consente di utilizzarlo. In questa brevissima slide che vi mostro soltanto per farvi vedere che appunto stiamo andando verso un anything connection, any place connection ed anytime connection, che può essere un bene o un male, dipende sempre dall'utilizzo che ne facciamo, non è colpa della tecnologia se consente di farne uso in determinati modi, ma è l'umano che ci deve mettere il suo raziocinio per utilizzare le cose fin di bene in maniera intelligente. Non è la tecnologia, posso dire che il ferro stile è un'arma terribile, ci si può ammazzare una persona dandogli un ferro stile in testa. Basta, al banco che ha inventato il ferro da stiro. Ah, che tecnologia cattiva il ferro da stiro. Mamma mia, terribile il ferro da stiro, mai più ferro da stiro. Via, basta ferro da stiro. Allora, da backup a contenitore di dati, il cloud si è evoluto in fornitore di virtuali sistemi IT in grado di gestire infrastrutture aziendali senza server fisici e storage locali. Ogni sistema IT sembra oggi solo fatto di comunicazioni. ma non di sola comunicazione nel tessuto della rete, ci sono i dati personali e non, ci sono i processi, compilatore dei dati, backup, no scusatemi, qui mancano proprio le basi. Cioè questa è una bellissima timeline sulla storia del cloud computing, ma possiamo vedere che la prima volta che è stato utilizzato il termine cloud computing nel significato più simile a quello che utilizziamo adesso è nel 1997, ma ben prima si poteva parlare di computing condiviso, con il time sharing dell'inizio degli anni 70, il IBM 360, il mainframe time sharing, la gente si connetteva e poteva condividere le risorse sulla base del tempo di utilizzo, del tempo di processore. Questa è la prima, primissima versione. Dopodiché il termine cloud comincia a essere utilizzato dalle telefoniche, dalle compagnie telefoniche, che utilizzavano le virtual private network, che all'epoca erano qualcosa di veramente prodigioso, innovativo, infatti facevano telco e stradavano il traffico nelle reti virtuali private. E siccome non la presentavano nei grafici per i loro clienti come una bella nuvoletta, da lì il termine cloud. Lo so, fa ridere, però quando il tecnico parla con il cliente finale, che spesso non ha le competenze del tecnico, perché sennò non avrebbe bisogno di un tecnico, no? Per fare certi lavori, si accorgerebbe, ha bisogno di farsi capire. Allora, come fai a far capire a qualcuno che non ha più pallida idea di come funziona la traduzione dei dati che invece di passare dal normale percorso che farebbero i dati passeranno attraverso una virtual private network? Beh, disegna una nuvoletta, quello che ci sta dentro tu sai cos'è, l'utente no, tu lo sai. È una questione tecnologica che non puoi spiegare nel dettaglio. Poi magari ci sarà quello che avrà voglia di saperlo e te lo chiederà, ma la stragrande maggioranza delle persone non lo vuole sapere, per cui la nuvoletta va benissimo. Ma vediamo un attimo il discorso dopo la storia del cloud computing, come è nato il termine, quando è stato utilizzato la prima volta, vediamo un attimo la definizione di cloud computing. Allora, questo schema, che è veramente alla base di tutti i discorsi che facciamo di cloud computing, di SaaS, quindi software as a service, infrastructure as a service, platform as a service, nascono tutti da questi discorsi. Questo è lo schema che trovate nella definizione del National Institute of Standard and Technology americano, che ha dato la definizione di cloud, come noi la utilizziamo. La pubblicazione in cui lo trovate, e che è molto interessante perché poi si dilunga nella spiegazione della definizione, è la 800-145. Allora, come vedete, si tratta di un paradigma, si tratta di diverse tecnologie, questa è una modellizzazione. Il cloud è una parola che racchiude dei modelli, dei paradigmi. Non è uguale a se stesso, esattamente come la forma delle nuvole cambia nel cielo, con il cambiare dell'aria, con il cambiare dell'umidità, con l'ora della giornata. La stessa cosa è per il cloud, non c'è un cloud uguale all'altro. Una soluzione aziendale cloud fatta bene non è standard. Richiede progettazione. Ora, in questo call for papers, questo non viene considerato, non si capisce se ci si rivolge all'utente finale, consumer, o all'utente business. Ora, io non credo che ci siano utenti business seri e sani, sto parlando di aziende serie e sane, non sto parlando del piccolo commerciante che ha deciso di aprirsi l'e-commerce. Sto parlando di aziende che spostano soldi, che spostano quantità di dati, che quando fanno un contratto spostano del saper fare anche. In questi casi si fanno i progetti esattamente come si fa se si deve mettere il rack in casa, uguale. Non è che si va e si prende così, dice, ah ma guarda c'è il cloud nuovo, oh, come moda, è moda, è Chanel. No, si va e si seleziona sulla base di requisiti di progetto, sulla base di capacità di spesa, sulla base di budget, sulla base di proiezione di quello che si dovrà fare, quello che si dovrà ottenere, e si andrà a scegliere il fornitore più adatto, sempre tenendo presente che quello che è cloud, quando ne parliamo a livello di concetto, è questo. E a seconda di come noi combiniamo questa base, possiamo avere cloud pubblico, privato, ibrido, comunitario, possiamo averlo a diversi livelli, quindi infrastructure as a service, che è il livello più basso, dove il cloud provider ha il non controllo, cioè ha controllo soltanto sull'infrastruttura fisica. Su quello che sono i dati, il controllo è completamente in mano al cliente. Quindi se succede una schifezza dal punto di vista della custodia dei dati, della sicurezza dei dati o dei processi che sono lì, se voi state considerando infrastructure as a service, beh, non è cloud provider. Potremmo parlare per ore, probabilmente giorni, di tutti i meccanismi di sicurezza che si possono mettere in pratica ai vari livelli. Ma se noi ci dimentichiamo come è fatto il cloud e come normalmente ne discorriamo, non avrebbe assolutamente senso. Sarebbe un divertissimo, molto bello, molto interessante per chi è appassionato di tecnica, ma fine a se stesso. Cloud computing is a model. Questa è la definizione, viene sempre dal documento del MIST che vi accennavo. Io vorrei che ci soffermassimo sulle varie parole, perché è importante, soprattutto quando si tratta di definizioni, andare a vedere le diverse parole. Allora, è un modello. Quindi un modello che cos'è? Una stazione. È qualcosa che cerca di dare un significato a cose anche molto diverse, mettendole insieme per somiglianza. È un modello, comunque. Non è una cosa materiale. For enabling, per rendere capaci, per abilitare. Ubiquitous vuol dire ubiquo, onnipresente, quindi che ci sia sempre. Convenient, attenzione, convenient in inglese non vuol dire conveniente necessariamente dal punto di vista economico, può anche voler dire conveniente, ma vuol dire anche comodo. Quindi questa parola ha due significati, comodo e conveniente. On demand. On demand è la chiave del cloud computing. Invece di investire le risorse per il caso di massimo utilizzo, che magari avviene due volte all'anno, io posso concentrarmi sul core business, cioè sulla base, e avere soltanto lo spike che ci serve coperto. Posso anche decidere di tenermi tutta la mia infrastruttura in casa e far coprire esternamente gli spike, risparmiando un sacco di soldi in termini di manutenzione, in termini di investimenti capitali, in termini di spazio occupato, in termini di aggiornamento, in termini di responsabilità. Ah, network access. Come dicevamo prima, la rete in questo caso ha importanza, perché il cloud si può accedere solo se c'è la rete. E se la mia rete con cui accedo non è dimensionata in maniera corretta, io del cloud non ne faccio niente, più mi impiccio che altro. The shared pool. Shared pool è un insieme condiviso di risorse. Quindi c'è una migliore utilizzazione. Invece di avere ognuno la propria auto, no? Pensiamo alla congestione del traffico. Ciascuno di noi ha un'auto, tutti andiamo sulla nostra automobilina, uno. Una persona, una tonnellata di macchine. Le macchine portano 4 passeggeri. Shared pool. Una macchina, 4 passeggeri. Invece di 4 passeggeri, 4 macchine. È un utilizzo migliore delle risorse. Condiviso. Configurable computing resources sono configurabili, quindi non è la taglia unica, non è quello che va bene per tutti. E le tecnologie di virtualizzazione consentono sia di avere questa elevata configurabilità, che consente di mantenere delle distinzioni molto profonde tra i sistemi che vengono installati nello stesso contenitore, diciamo così, ma allo stesso tempo di avere delle somiglianze che ci consentono appunto le economie di scala di cui parlavamo prima. L'esempio, network service, storage, application services. There can be rapidly provisioned, rapidly vuol dire rapidamente, con rapidità, che vengono messe in campo nel momento in cui servono, e nel momento in cui non servono non le uso, semplicemente quelle risorse tornano nel pool condiviso e ci rimangono. Io non li sto pagando anche se non li sto usando, cosa che invece succede con un mega serverone sovradimensionato che sta nella rack e che viene utilizzato alla sua massima potenza forse 2 volte l'anno, 3 volte l'anno. And released with minimal management effort. Minimal management effort è un altro dei punti vincenti del cloud computing, ed è una delle ragioni per cui piace tantissimo alle aziende, perché richiede un minimo effort, ma lo richiede, non è che non c'è un effort. Cioè, gestire dei sistemi in cloud non significa che non c'è qualcuno che gestisce. C'è qualcuno che gestisce, deve essere qualcuno che gestisce. O service provider, vabbè, perché non necessariamente è un'infrastruttura, ma si tratta magari di un servizio, pensiamo a grandi servizi cloud. Ad esempio, software as a service. Avete dovuto fare il biglietto, no, per venire qui. E che servizio avete utilizzato? Eventbrite. Eventbrite Software as a Service gestisce interamente il processo di ticketing per gli eventi, sgravando l'utilizzatore da una caterva di rotture di scatole e semplificando i pagamenti. Fa lui da interfaccia verso il provider di pagamento, ti gestisce l'elenco dei clienti, ti pone lì un'interfaccia web che i tuoi clienti possono utilizzare da mobile, da computer, da tablet, da uno smartphone, dal chiosco al baretto, all'internet caffè. Non è cloud quello? Oh boh, forse, come diceva Giovanni nel Call for Papers, qualcuno utilizza il cloud senza sapere. Io non lo so, io sono sconvolta, magari voi non l'avete detto attentamente, ma l'attacco profondo che viene fatto in questo call for paper, in questo evento, contro il cloud computing, senza delle basi solide di argomentazione, addirittura un processo, io lo trovo semplicemente scandaloso, soprattutto perché il cloud computing non è piovuto l'altro ieri nel mondo dell'informatica. Esiste ormai da quasi un decennio, insomma. Quindi, ma di cosa stiamo parlando? Seriamente? Comunque, per chi avesse dei dubbi e si sentisse perso nel mondo del cloud computing, Cloud Security Analyst, su cui la mia associazione è il capitolo italiano, si occupa proprio di redigere delle guide e seguire degli ambiti di ricerca, proprio per produrre strumenti che possano essere utili alle aziende. Quindi io sto parlando di aziende, non sto parlando dell'utente finale del cloud computing, sto parlando dell'utente aziendale. Quindi quando un'azienda adesso si trova a dover affrontare il GDPR, scusate, non io la nausea del GDPR perché lo sentiamo ormai in tutte le salse e siamo destinati da qua a maggio a sentirlo ancora di più, sempre di più. Quindi, tecnicamente, non cambia molto, sapete, perché se voi già stavate seguendo le direttive che ha dato il garante a suo tempo, non è molto quello che dovete fare, sono poche le aziende che trattano dati tipo i big data che si dovrebbero poter trovare, ma per esempio a doverli anonimizzare, che quello oggettivamente e tecnicamente può essere un problema. Stiamo parlando della pubblica amministrazione che gestisce, che sono i dati sanitari, allora sì, lì abbiamo dei grossi fardelli tecnologici per gestire questa cosa, ma la stragrande maggioranza delle aziende che costituiscono il tessuto economico dell'Italia non ha questi problemi, non sono così tanti. Per aiutare queste aziende, ma anche le altre che hanno problemi, qualcuno nel cercare di essere compliant con il GDPR e selezionare in maniera congrua e coerente il proprio o i propri cloud service provider, noi abbiamo prodotto, in realtà l'ha prodotto CSA, Cloud Security Alliance Global, e poi ciascun capitolo lo adatta per le realtà locali, i Privacy Endeavor Agreement. Ne esiste una versione precedente, ma adesso c'è la versione 3 in studio, vi lascio il link in alto se poi lo volete seguire, è inutile che io metto qua a raccontarvi tutto di questa cosa, è ancora work in progress proprio perché GDPR diciamo così, ancora da recepire completamente, ci sono alcune aree che vanno analizzate attentamente, però questa è un'ottima guida che si può utilizzare per come allegato del Service Level Agreement, in cui la privacy è intesa come service, e quindi a seconda del livello di integrazione e interazione che noi come utenti abbiamo con il nostro fornitore o processore, cloud processor, noi possiamo formulare attraverso il Privacy Level Agreement l'accordo corretto che ci viene incontro. La controcolistica con il cloud è diventata una delle tante delle tecniche. Si è spostata. Prima c'era l'ufficio acquisti e c'erano i tecnici. Adesso questi devono per forza lavorare insieme. Così come questa cosa del cloud ha cambiato molto anche il modo di apportarsi, di rapportarsi delle aziende con i progetti IT. Il fornitore cloud viene visto come un partner per il progetto specifico. Non è più un rapporto io compro, tu paghi, tu fornisci un servizio, io pago, tu fornisci il servizio. Perché i servizi cloud spesso e volentieri seguono gli andamenti dei processi che gli vengono affidati. E quindi ci deve essere una sinergia, soprattutto nella fase iniziale e di progettazione e di committenza, ma anche nel tuning iniziale di queste cose, perché non si può prenderlo abbandonando lì. Il giochetto del compro il serverone così sto a posto e poi lo metto nel rack, si è visto, non si può fare con il cloud. È in perdita come ragionamento. Molti usano il cloud senza sapere. Cui segue una cosa a proposito dei servizi gratuiti, no, stiamo parlando di cloud business, servizi gratuiti non ci sono, al massimo c'è un periodo di franchigia molto breve che serve per valutare il servizio, per capire se più o meno fa quello che ci serve, ma da lì non si riesce a tenere in piedi un servizio effettivamente business. Non è la stessa cosa, non è come dire la mail gratuita del mega service provider che tutti conosciamo. Non è quello. Quello va bene per il piccolino, per il tipo col negozietto, per il tipo con l'officina meccanica, ma esci da lì e hai già subito bisogno di qualcosa di più performante, perché se no non ti vieni fuori. Quindi no. Il cloud che si usa senza sapere che si usa non esiste in ambito aziendale. Io capisco che l'utente medio dell'iPhone si compra l'iPhone perché è bellissimo e poi mette i dati nel cloud che gli viene proposto automaticamente, ma non stiamo parlando di quell'utente. Stiamo parlando di altri utenti, di altro genere. Sì, lo so, non ho pensato, lo so anch'io, che molti tra questi utenti tra virgolette top business eccetera spesso sono gli utenti. Sì, è vero, però abbiamo anche noi le nostre responsabilità tecnici se non riusciamo a farci capire. Abbiamo anche noi le nostre responsabilità se non riusciamo a farci capire, se non riusciamo a far capire alle persone con cui interagiamo che determinati comportamenti e atteggiamenti nei confronti della tecnologia sono deleteri. Io continuo da 20 anni a portare avanti discorsi anche in questa sede, nel senso che io mi ricordo che ero a Firenze nel 2002 o 2003, nel vero Marco Calamari, a parlare di Tor, di chat cifrate, quando in Italia parlare di questi argomenti era strano, esotico. Questa graziosa statua si richiama a Panacea. Panacea è una divinità, Panacea è Elia, la cura universale. Il cloud non è una cura universale. Il cloud con ogni tecnologia può soddisfare dei bisogni, può risolvere dei problemi, ma non li risolve tutti, non va bene per tutto. Se un'azienda decide di spostare un proprio processo in cloud, fa uno studio di fattibilità e non è detto che venga fuori che portarlo in cloud ha senso. visto con i miei occhi, in questo caso non si fa. Pure semplice. Non cambia niente rispetto al decidere di comprare un router nuovo, un server nuovo o cambiare la linea dati. Si fa una valutazione. Se viene fuori che i numeri non ci sono, non si fa, basta. Non è che le aziende sposano il cloud così perché è di moda. Perché non ha senso, le aziende non possono finire fuori dal mercato, devono rendere conto prima di tutto a se stesse, ai propri libri di bilancio. Non esiste che si accusi il cloud di essere la panacea. Il cloud è uno strumento disponibile. La persona avveduta lo utilizzerà se gli converrà, se non gli converrà non lo utilizzerà. E via via. Comunque, per aiutare le aziende a selezionare dei fornitori cloud che abbiano, dal punto di vista della sicurezza, le caratteristiche corrette, che si sposano nei sistemi di compliance interni, e mi riferisco prevalentemente a tutta la ISO 27001 e quant'altro, quindi con tutti i controlli di sicurezza che già sono previsti da prima, Cloud Security Alliance ha previsto Cloud Security Alliance Certification, la STAR Certification, che è divisa su tre livelli, si basa sulla conformità con i controlli mutuati di sicurezza mutuati dalle ISO 27001. E ci sono tre livelli. Esiste un registro di provider, cloud provider, che hanno adottato questo standard di certificazione. Il livello più basso è un self-assessment, quindi esiste una griglia di requisiti, il cloud provider autocertifica di stare all'interno di questi requisiti e come. Il secondo step è un assessment based certification, quindi viene fatta una certificazione che esce un tecnico che va lì e verifica che effettivamente quello che si è scritto nel self-assessment esista. E poi c'è il terzo livello, che è il continuous monitoring based certification. Se voi andate sul sito di Cloud Security Alliance Global trovate l'elenco dei certificati e vedrete che praticamente tutti i grandi player del sistema cloud computing sono certificati con Teams. Perché? Perché è una garanzia nei confronti dei clienti. Ricordiamoci sempre che quando noi andiamo a utilizzare il cloud computing, non è che deleghiamo integralmente tutta la custodia dei dati e tutti i trattamenti dei dati al cloud provider. No. Fino a un certo punto la responsabilità di quei dati e di quei processi è ancora nostra, e quindi fino a quel punto lì noi dobbiamo avere dei dati che siano trattati correttamente. Da lì in poi, se non abbiamo la forza contrattuale, per esempio non siamo una mega banca multinazionale che può andare da Google o da Amazon e dire: oh senti, adesso ci mettiamo qua al tavolo e discutiamo le questioni contrattuali. Esistono strumenti come le certificazioni che servono a garantire un certo livello di sicurezza. Quindi no, il cloud non è il male, no, il cloud non è anarchico, esistono gli strumenti per valutare le offerte dei cloud provider, la solidità e la serietà di lavoro del cloud provider. E poi si agisce come si agisce normalmente per gli acquisti che si fanno normalmente, cioè la review del vostro fornitore a parte, no? Io direi che non proseguo nell'analisi di quel for paper, perché ce ne sarebbero altri di pelle. Non condivido ovviamente il pessimismo con cui si chiude quel for paper. Io penso che sia ora di evolvere un attimo, di considerare il cloud computing, perché è uno strumento anche molto utile in alcuni casi, anche molto economico, sì. Sì. E spero che si dia attenzione al vero problema della riservatezza e della privacy dei dati, che è il fatto che ancora troppo spesso le aziende medio piccole questo problema non se lo pongono proprio, perché comprano il famoso DPS fatto standard, non c'è nessuna analisi del rischio, e con GDPR l'analisi del rischio diventa un obbligo per tutti. Ah, ma non ci sono più le misure minime, che bello! No, no, le misure minime le devi decidere tu, e ti prendi anche la responsabilità di aver fatto l'analisi del rischio. Quello è il vero problema della privacy dal punto di vista aziendale, non è il cloud computing, perché se c'è l'analisi del rischio e tutto quello che ne consegue, poi non provare da sé, non lo provare. Grazie. Thank you.